La sonata in fa minore, capo 69, di Domenico Scarlatti con Roberto Russo al pianoforte, il nostro ospite per gli incontri d'estate di oggi che ho il piacere di avere con noi in linea telefonica. Buongiorno Roberto, benvenuto.
Buongiorno, grazie per questo invito. Sono veramente molto emozionato perché essere presente nel cartellone, nel palinsesto, anzi, di una radio così blasonata come la radio della Svizzera italiana, per me è molto importante. Oltretutto, questa intervista mi porta indietro anche nel tempo, perché con la
Sì.
Svizzera ho un legame molto, molto forte, molto importante, perché la mia ultima parte degli studi si è svolta proprio in Svizzera, anche se nella Svizzera francese, presso il Conservatorio Superiore di Ginevra. Sì.
Con Maria Tipo, e quindi siamo qui già con referenze altissime, di altissimo livello. Roberto Russo, dunque pianista italiano, una bella carriera artistica già avviata da molti anni. Vogliamo approfondire la tua conoscenza attraverso l'ascolto di tre tuoi dischi, tre diversi momenti del percorso artistico che ti riguarda. Naturalmente uno di questi tre dischi è quello che ho già iniziato a percorrere con gli ascolti delle sonate scarlattiane, sempre meravigliose, sempre piacevolissime. Direi di partire con una panoramica necessariamente, diciamo, ridotta, sintetizzata su quello che è stata la tua formazione, i momenti più significativi che ti hanno segnato. Per esempio, so che gli studi di pianoforte li hai iniziati a casa con tuo papà, è così.
Sì, è una, come posso dire, un'eredità, perché non solo mio padre, ma anche mio nonno era un musicista, quindi direi che siamo la terza generazione di musicisti in famiglia. Sì, è stato mio papà il mio primo insegnante, era un didatta del Conservatorio di Musica di Cosenza, che è la nostra città natale. Lui fu anche consulente musicale della sede regionale della RAI, quindi insomma un personaggio, diciamo così. Mi diede i primi passi, ecco, li ho mossi con lui, è stato il mio primo insegnante chiaramente. Dopo questi primi anni sono entrato in conservatorio ovviamente, sempre a Cosenza, nella classe di Giuseppe Maiorca, mi sono diplomato con lui e dopo il diploma è iniziato quel, come posso dire, quell'iter un po' comune a tutti i musicisti o
Sì.
comunque a tutti coloro che provano a vivere anche di musica, oltre che una passione, anche magari farne una professione. Quindi la ricerca di un insegnante che ti possa aprire anche al concertismo, ai corsi di perfezionamento. E quindi ho studiato poi a Firenze con il grande pianista argentino Daniel Rivera, a Imola con Franco Scala, che è il direttore nonché fondatore della importantissima ormai Accademia Pianistica Incontri col Maestro, e poi appunto sono approdato ai corsi superiori di Maria Tipo a Ginevra, che ha rappresentato, diciamo così, il coronamento di questa fase formativa. Parallelamente è andata appunto di pari passo anche l'inizio della fase concertistica, cioè del concertismo vero e proprio. Ricordo che i primi concerti di una certa importanza iniziarono quando ero ancora allievo del Conservatorio di Cosenza, quindi parliamo del ben lontano 1985-86.
Quindi insomma un bel percorso, naturalmente c'è molto molto altro di più. Intanto io sto leggendo le frasi che hanno scritto di te alcuni grandi nomi, proprio come Maria Tipo, che dice: il talento, e il suo talento ovviamente riferendosi a te, musicale, e la sua sensibilità artistica di alta classe. Così come Silvano Sardi, che ha scritto anche il libretto su un tuo disco, il primo che ascolteremo, di Preludi, critico e compositore, insomma è stato anche tuo insegnante di composizione. Vedo, parla della varietà del tocco, invidiabile, una prodigiosa mutabilità di scelte dinamiche che, insomma, per un pianista è molto, molto importante, così per differenziarsi, per dare il proprio tocco, avere il proprio sound, si direbbe nel jazz. Fra l'altro, a
Sì,
proposito di jazz, tuo padre era un appassionato di jazz, mi hai detto a microfoni spenti.
mio padre in un certo senso nasce come grande improvvisatore e anche jazzista, e poi quando ha dovuto bilanciare questa sua passione tra la musica americana popolare e la cosiddetta musica d'arte occidentale, chiaramente il punto di riferimento è sempre stato lui, George Gershwin. George Gershwin fu in effetti un ascolto costante nella mia prima infanzia.
Partiamo proprio con Gershwin, questo primo disco che ascoltiamo di Preludi, Preludi del Novecento, questa forma musicale, questo viaggio che hai fatto all'interno del preludio, è qui limitato alla produzione creativa del Novecento per l'appunto, quindi parti con Debussy. C'è un fil rouge che si muove, questo lo definisce appunto anche lo stesso Sardi che abbiamo citato poco fa, ed è un fil rouge un po' particolare. parlare, una sorta di escursione geopolitica. Di cosa si tratta?
È un'escursione geografica e più in particolare geopolitica, perché nella scelta di un repertorio, specialmente quando un giovane pianista si affaccia al mondo della discografia, insomma, è difficile scegliere un repertorio, appunto, perché se ci si butta subito un repertorio più propriamente classico, può essere anche un'arma a doppio taglio, perché immaginiamo quante sonate, che dire, di Mozart, di Beethoven siano state registrate. Potrebbe essere anche difficile, per così dire, già solo piazzare un CD, o comunque che possa essere preso in considerazione dalla critica oltre che dal pubblico. Per cui mi ricordo che con i produttori scegliamo questo bellissimo filo, appunto, che parte intanto dalla forma del preludio, che è una forma libera in un certo senso, nasce come forma che preludiava qualcos'altro, ma poi dall'Ottocento in poi comincia ad avere una sua identità. E poi questo filo, appunto, che parte da Claude Debussy nel mio CD, e poi con dei legami, ovvero con dei contrasti anche, fa un po' il giro del mondo, quindi dalla Francia di Debussy passiamo alla Russia di Kapalevsky, di Shostakovich, e sappiamo quanto importante e forte fosse il legame culturale in quell'epoca tra Francia e Russia. Poi la Russia di Kapalevsky e Shostakovich diventa Unione Sovietica, e allora quale contrasto maggiore e legame, contrasto si può dire, tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti? Quindi da Shostakovich si passa a George Gershwin. E poi il contrasto legame tra Nord America e il Sud America, quindi da Gershwin si passa a Alberto Ginastera, compositore argentino. Poi, per tornare a casa, che io definisco con una forte dose di presunzione, perché non solo si torna in Europa, ma si torna in Italia, si torna su di me, perché io ho avuto, appunto, la presunzione di accostare a questi giganti della musica del Novecento anche alcune mie piccole composizioni, 9 preludi
di Roberto Russo, e ne ascolteremo naturalmente un esempio. Invece noi partiamo proprio con Gershwin, seguendo un nostro personale fil rouge che abbiamo tracciato e che ci porta proprio a partire da lì. Dei 3 preludi per pianoforte di George Gershwin, questo era il primo, allegro ben ritmato, movimento rapido, accentuazioni forti, tipicamente jazzistiche, così come scritto proprio sul libretto. E dunque siamo partiti da lì. Questi preludi vivono anche di vita loro, come diceva poco fa Roberto Russo. C'è questo fil rouge che segue una traiettoria ben precisa. Adesso infatti lavoriamo per contrasto, spostandoci dall'America all'Unione Sovietica di Shostakovich, che forse la subì o la integrò meno di Kapalevsky, anche presente, però anche lui non fu certo indenne, insomma, essere fortemente condizionato dal regime sovietico. Scritti questi preludi di Shostakovich da giovanissimo, proprio giovane, quasi una matrice pedagogica diventata.
Sì, è incredibile, ha fatto bene a sottolinearlo, perché proprio prodigiosa questa cosa, perché sono stati composti tra il 1920 e il 1921, quindi Shostakovich aveva 14-15 anni. È veramente miracolosa questa cosa, perché nonostante la forma piccola, sono veramente molto brevi
Sì.
alcuni di questi cinque preludi, si rintraccia una perfezione, direi, di architettura in questa piccola
Sì.
forma. E oltretutto alcune cellule tematiche, specialmente dell'ultimo di questi cinque preludi, sono addirittura state riprese poi in alcune opere della maturità, addirittura del repertorio sinfonico. L'undicesima sinfonia, per esempio, che è del 1957, quindi 37 anni dopo la scrittura di questi piccoli preludi, contiene delle cellule rintracciabili già in queste piccole pagine pianistiche. Io sono stato sempre attirato dalla musica Shostakovich, direi che proprio è un'idolatria nei suoi confronti. Ricordo benissimo un episodio quando ebbi la fortuna, giovanissimo anch'io, di ascoltare dal vivo una selezione di quartetti interpretati dal grande quartetto Borodin. E lì ricordo veramente ancora oggi, dopo credo 40 anni, le sensazioni che questa musica mi trasmise. Veramente rimane per me un faro nei grandi compositori del Novecento, tanto da avere anche nei 9 preludi miei registrati per questo CD dedicato un preludio
Un
proprio a lui.
preludio proprio a Shostakovich che noi ascolteremo, ma intanto siamo al numero 3 di questi 5 preludi di
Ah, bene.
Shostakovich in mi minore. Brevissimo, ce lo ascoltiamo. Il terzo dei cinque preludi di Dmitri Shostakovich, ognuno con un carattere particolare. Naturalmente abbiamo parlato anche del condizionamento del regime sovietico, la matrice pedagogica, ognuno ha un aspetto di questo grande compositore russo, ironia o tristezza. Qui forse Roberto Russo c'è una scrittura più dura, più rigida, più
Sì,
particolare.
più particolare, più densa anche, è
Densa, sì.
veramente, io torno a questo miracolo, torno alla data di composizione, perché è veramente incredibile come un ragazzino di 14-15 anni possa avere già le idee così chiare sulla
Sì.
forma, sull'espressione, su ciò che era veramente il suo stile, che poi è rimasto, io direi, uguale, intatto, inalterato. Ecco, queste composizioni potrebbero essere state scritte anche 20 anni dopo, mantengono comunque questa forza propulsiva che è tipica dello Shostakovich anche dell'ultimo periodo, delle ultime sinfonie, dei grandi
Certo.
affreschi.
È vero, e come ha detto prima, c'è anche un rimando, appunto, infatti uno dei cinque preludi viene poi ripreso in seguito in una pagina più ampia, anni e anni dopo. Parliamo dell'aspetto compositivo di Roberto Russo, oltre che bravo interprete, una bella carriera, ci sono gli studi di composizione e scrittura, scrittura non solo per pianoforte, c'è anche qualcosa che ha scritto per canto e pianoforte, per archi, per coro, e poi ci sono anche dei bei riconoscimenti. Insomma, per esempio nel 97 questi preludi per pianoforte, con questi preludi ha vinto il concorso di composizione IBLA, European International Competition for Composers, quindi uno stimolo anche ad andare avanti, a continuare questa attività che evidentemente viene ben naturale, insomma, c'è un istinto di creazione e, come ho letto anche nella biografia, un bel legame con la tradizione, con la melodia e l'armonia, sono
Certamente.
questi i territori in cui ti muovi.
Sì, devo dire intanto che il percorso compositivo è stato sempre parallelo al percorso pianistico.
Sì.
Ho sempre sentito un po', come si dice, l'importanza di poter anche scrivere, di poter anche dire la mia da un punto di vista appunto compositivo. Per cui ho seguito anche gli studi di composizione, anche se non mi sono diplomato in composizione, però insomma i miei insegnanti sono stati comunque, secondo me, molto formativi, molto importanti. Ho iniziato con Italo Vescovo in conservatorio, poi appunto con Silvano Sardi, che lei ha menzionato prima. Per coronare anche in questo caso, come nella fase pianistica, il percorso di composizione con Domenico Bartolucci, che io ritengo essere l'ultimo grande compositore di musica sacra, non dico al mondo, ma sicuramente in Europa o in Italia, nonché l'ultimo grande direttore del coro della Cappella Sistina.
Certo.
Per cui questo stile, che ha un piede nel passato, nei due elementi fondanti della musica, l'armonia e la melodia, ecco, sicuramente hanno anche un legame con la formazione, soprattutto di Bartolucci, che è un compositore modale, dove sicuramente rintracciamo alcuni elementi di modernità, ma comunque, ecco, il legame col passato è evidentissimo. E penso che anche nel mio caso vi sono sicuramente degli elementi di modernità anche nelle mie composizioni, magari ascolteremo appunto questo qualcosa anche di mio, però per dire, per esempio, tutti questi preludi, ora sono 12, all'epoca ne erano stati composti 9, ecco perché nel CD ce ne sono soltanto
Ah,
9.
ecco, sì.
Poi quando ho raggiunto il numero fatidico di 12, allora sono stati, diciamo, annoverati in una collezione che è stata anche pubblicata lo scorso anno, però sono tutti scritti in tonalità.
La tonalità che ascoltiamo adesso è il Sol diesis minore, un allegro scherzando dai 9 preludi di Roberto Russo, il numero 8, come detto, un omaggio a Dmitri Shostakovich. E quindi un esempio della capacità dell'arte compositiva di Roberto Russo, che abbiamo con noi al telefono per gli incontri d'estate di oggi, in diretta da Firenze, con noi per parlare appunto di 3 suoi dischi. Quindi adesso dobbiamo un po' accelerare, perché eravamo con i preludi, questa forma musicale molto bella, molto libera, che adesso lasciamo per tornare al secondo CD che mi proponi, e ti invito a darmi del tu, visto che l'ho fatto io e che ci siamo in qualche modo
Va bene.
conosciuti, perché sennò passo a lei anch'io, è meglio sintonizzarci. E dunque, Domenico Scarlatti, che con te ha in comune un padre importante, insomma, e però, a parte questo dettaglio che viene riportato simpaticamente da Danilo Prefumo, che ben conosciamo sulle note di copertina del disco Scarlattiano, questo è un omaggio da parte tua, come dici, proprio perché ha sempre fatto parte del tuo repertorio.
Sì, è sempre stato presente nella mia attività concertistica. Io credo che nei primi 10-15 anni di concerti tenuti un po' in giro, quasi sempre ho inserito le sonate di Scarlatti nei miei programmi. Sicché dopo qualche anno mi sono reso conto di avere sotto le mani diverse sonate, e allora mi sono detto perché no, perché non dare anche un contributo, una mia idea, per dare una metafora letteraria, per mettere nero su bianco anche su un autore a me così caro. Quindi ho scelto queste 15 sonate sulla base anche di concatenazioni armoniche. Ci sono proprio delle concatenazioni di quarta e di quinta, proprio come se fosse un recital, ecco, come se si potesse
Sì.
ascoltare il CD comodamente seduti in sala di concerto. Alcune di queste sonate sono abbastanza note, come quella
La
che appunto
prima, quella in do maggiore è la più conosciuta,
Do
certo.
Maggiore, una delle più conosciute. Altre sono veramente poco note. D'altra parte è una produzione talmente monumentale, quella di Scarlatti, ben oltre le 500 sonate, che è difficile che tutte siano ben note al pubblico. Io però vorrei sottolineare una caratteristica particolare che nella storia della musica, più che altro nella storia della critica, è stata sempre un po' tenuta un po' nascosta, come
Sì.
posso dire. Sappiamo benissimo che Scarlatti è stato probabilmente il più grande clavicembalista, il più grande virtuoso, quello che ha dato anche un impeto, una spinta proprio all'evoluzione della tecnica tastieristica, anche nel passaggio dal clavicembalo al pianoforte, al strumento successivo al pianoforte. Però c'è una caratteristica che io amo sempre sottolineare, che è stata evidenziata anche da recenti studi su Domenico Scarlatti, che è quella della cantabilità, che non viene quasi mai sottolineata. Cioè, è vero che i quattro quinti delle sonate di Scarlatti sono tutte scritte in tempi rapidissimi, quindi dall'allegro in su, dall'allegro fino al prestissimo, ma quell'ultimo quinto ha, secondo me, delle caratteristiche di cantabilità, appunto, di melodia, che è invidiabile anche da questo punto di vista. Ecco, non solo
Certo.
quindi tenere in considerazione Scarlatti come grande virtuoso, ma anche come grande melodista, anche perché appunto alcuni studi recenti ci confermano che Scarlatti era anche un grande cantante, non solo un grande strumentista, anche un grande cantante.
Beh,
E
abbiamo
anche,
citato suo padre prima, quindi
infatti,
un'eredità,
certo,
un'eredità.
probabilmente, anzi sicuramente, l'eredità del grande Alessandro
Alessandro.
Scarlatti ha dato il suo input anche in questo, uno dei più grandi compositori di musica operistica
Operistica italiana.
all'epoca.
Sì,
Esatto,
io direi adesso di farti brevemente dire, Roberto, perché hai scelto questa
sì.
sonata in particolare e poi ce l'ascoltiamo.
Ecco, perché sicuramente appunto ha una caratteristica di cantabilità che non è presente così facilmente in altre, e anche una caratteristica che ci riporta al senso polifonico. Anche in questo Scarlatti un po' è stato, diciamo, oscurato forse dalla grandezza di Bach, perché ci sono questi due mondi separati, cioè il grande contrappuntista e il grande tastierista. È vero fino a un certo punto, perché anche in alcune sonate, e nella K8 si evince nell'ascolto, vi è una conoscenza approfondita e un uso veramente eccezionale anche del contrappunto e quindi della polifonia.
Ascoltiamola.
Thank you.
sonata in sol minore K8 di Domenico Scarlatti con Roberto Russo, dal suo disco tutto dedicato a Domenico Scarlatti, con lui ne stiamo parlando. Il nostro percorso prevede una terza tappa, andiamo un po' dritti verso l'ultimo disco. Piuttosto che parlare del repertorio scelto, peraltro importantissimo, prestigioso, perché si tratta di tre sonate classiche di grandissimo rilievo, c'è da raccontare, Roberto Russo, di luogo, strumento, forse anche di acustica, ma andiamo con ordine.
Sì, posso affermare che questo è il primo CD di un certo rilievo, sia appunto per questioni di repertorio e anche per la scelta qualitativa degli elementi che ruotano intorno ad una registrazione solistica. Sì. Quindi la sala scelta per la registrazione è una delle più importanti d'Europa, la Reichstadel di Neumarkt in Germania, che è la sede di tante registrazioni, anche di pianisti molto importanti. Il pianoforte scelto, che anzi ho avuto la fortuna di trovare in loco, è un magnifico Steinway Sohn del 1973, che io penso che sia il periodo migliore della grande fabbrica costruttrice di pianoforti Steinway. Tra gli anni 60 e gli anni 70, veramente secondo me sono usciti i migliori strumenti della Steinway. E questo pianoforte è stato scelto per quella sala proprio dal grande pianista Alfred Brendel, quindi ho avuto, per così dire, l'onore davvero di poter suonare un pianoforte scelto da lui, che infatti si è rivelato subito un grandissimo strumento con una cantabilità, una morbidezza di suono, oltre che di tastiera veramente, veramente fantastica.
Poi c'è l'acustica straordinaria del luogo, insomma, certo, una bella registrazione.
È vero. E poi vorrei ricordare una figura che non è mai ricordata nella, diciamo, o raramente ricordata nelle registrazioni discografiche: il tecnico del suono. Nel mio caso è stato Giacomo Papini, un giovanissimo tecnico italiano, ingegnere del suono come si dice, che ha dato veramente un apporto notevole alla qualità del suono, perché non c'è solo il pianista, non c'è solo la sala, non c'è solo l'acustica, non c'è solo lo strumento, ma alla fine tutto questo viene bilanciato magistralmente, in questo caso dal tecnico del suono.
Certo, assolutamente. Dunque, in questo Viennese Piano Sonatas, questo disco di recente pubblicazione, oltre a Mozart con la sua sonata numero 10 in do maggiore, la K330 meravigliosa, e oltre a Schubert la sonata in la minore dall'elenco Deutsche 537, c'è Beethoven, grande, celebrato lo scorso anno, con la sonata numero 11 in si bemolle maggiore, l'opera 22. Da questa registrazione vogliamo ascoltare la pagina più breve, perché il tempo è volato, ed è con questo che ci salutiamo, Roberto Russo, magari chiedendoti ancora progetti per il futuro, cosa bolle in pentola, prossimi impegni.
Pentola, bolle, sicuramente una registrazione dei 24 preludi di Debussy, e poi sicuramente impegni internazionali. Ora c'è stata purtroppo questa pausa dovuta, certo, alle condizioni che tutti sappiamo, però insomma si spera di ricominciare alla grande.
Assolutamente sì, io e gli ascoltatori ti facciamo i nostri migliori auguri, buona musica. Grazie. A te e a una prossima occasione.
Grazie.